Il 16 marzo scorso ha approvato con procedura d'urgenza un disegno di legge di delega al governo per la riforma del sistema fiscale, un elemento fondamentale, il programma di governo. Gli obiettivi sono sempre molto, molto così altisonanti: impulso alla crescita economica, alla natalità, aumento dell'efficienza della struttura dei tributi, individuazione dei meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese. C'è una revisione di un po' tutti gli asset della fiscalità. Vogliamo capirci di più, però. Buonasera innanzitutto al professor Stefano Dorigo, docente di diritto tributario all'Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
E buonasera a Ciro Recce, segretario della CISL Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Cominciamo dal professor Dorigo, ci può spiegare in poche parole quali sono le caratteristiche di questo disegno, naturalmente al netto di quella che è la genericità, no, del momento, di quello che è ancora circolato e non è diremo esaustivo, no, sotto ogni punto di vista, però cosa ci possiamo aspettare, professore?
Certo, è una legge delega, quindi contiene i principi e i criteri direttivi. L'attuazione sarà fatta nei 24 mesi successivi all'approvazione e quindi i giochi sono ancora tutti da fare. Però alcune linee interessanti mi sembra che emergano da questa legge delega. Lascio per ultimo il tema un po' più spinoso anche da un punto di vista politico, cioè quello delle revisioni degli scaglioni IRPEF, insomma la flat tax. Prima di fare qualche considerazione su questo, volevo sottolineare un paio di punti che a me paiono interessanti nell'ottica, come dire, di provare a migliorare il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. Intanto il rafforzamento delle forme di collaborazione preventiva, cioè l'idea è quella di riservare all'avviso di accertamento solo la funzione di strumento di ultima ratio, cioè prima si cerca di parlare tra contribuente e amministrazione finanziaria per evitare i recuperi in qualche modo immotivati e quindi anche per non gravare i giudizi di un numero eccessivo di contenziosi e di ricorsi. E dall'altra, lotta all'evasione, che è sempre, come diceva lei, un obiettivo altisonante, ma che in questo caso si potrebbe giovare degli investimenti che derivano anche da finanziamenti europei in strumenti automatizzati di intelligenza artificiale, che servirebbero, questo dice la delega, per concentrare gli sforzi su alcuni contribuenti, quelli in qualche modo più a rischio, evitando le battute di pesca, cioè i recuperi in qualche modo indiscriminati.
Certo.
Questi mi sembrano due elementi interessanti. Sul discorso della diminuzione del carico fiscale, c'è da registrare la prevista abolizione dell'IRAP, la riduzione dell'IRES per le imprese che reinvestiranno gli utili in forme di ricerca e sviluppo. E per quanto riguarda l'IRPEF, ovviamente il tema più dibattuto è quello della flat tax, però molto onestamente il vice ministro Leo qualche giorno fa ha detto è un obiettivo di fine legislatura, ci arriveremo se ci arriveremo alla fine della legislatura, però l'idea è quella di ridurre gli scaglioni a tre scaglioni, attualmente sono quattro, e rivedere il sistema delle deduzioni e detrazioni per non avvantaggiare indiscriminatamente tutti i contribuenti, ma per concentrare le agevolazioni su quei contribuenti che in qualche modo ne hanno più diritto, che sono le fasce più deboli della nostra società. Quindi nel complesso l'impianto da un punto di vista tecnico ha senso, però ripeto, bisognerà vedere poi come
si arriva in fondo. Certo. Allora, Recce, voi come la valutate questa riforma fiscale per quello che è circolato finora?
Ma intanto partiamo da un elemento centrale: noi non abbiamo avuto la possibilità di poter approfondire più di tanto la delega sulla fiscale, perché di fatto è mancata una consultazione, è mancato un confronto preventivo vero, c'è stata semplicemente una tardiva informativa e diciamo anche sommaria e lacunosa. È chiaro che a noi ci preoccupa soprattutto capire esattamente come intendono portarla avanti. Noi sappiamo che quello che ci interessa è dare risposte a chi sostanzialmente si è sempre fatto carico di pagare le tasse, in particolare il 95% dell'IRPEF e l'80% delle entrate erariali sono state pagate dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Quindi sostanzialmente questo è un elemento sul quale noi dobbiamo intervenire. E quindi chiediamo che ci sia più attenzione, che ci sia un confronto che ci permetta proprio di poter entrare nel merito con chiarezza, un confronto che ci permetta di capire come si intende andare avanti. È chiaro che se questo dovesse mancare sarà necessario agire con delle azioni che poi decideremo come, in che modo mettere in campo.
Quindi voi chiedete concertazione innanzitutto. Professor Dorigo, per quanto riguarda l'IRPEF, chi ci guadagna? Perché abbiamo visto le letture più disparate, no? Dall'appunto si pagherà di meno tutti fino a pagheranno sempre i soliti.
Ecco, a me pare che su questo ovviamente sia difficile fare un'analisi compiuta, perché non ci sono ancora progetti chiari su come si attuerà questo obiettivo della riduzione del carico fiscale. Quello che circola è che si dovrebbe provare a, incrementando la progressività del sistema, a modulare gli scaglioni in modo tale che il vantaggio maggiore stia tra i redditi più bassi, cioè quelli in qualche modo fino ai 23-25 mila euro. Tra l'altro circola anche la voce che si estenda per i pensionati e per i lavoratori dipendenti la cosiddetta no tax area,
sì,
quell'area dove non c'è tassazione. Ecco, se questo fosse evidentemente confermato avrebbe senso. Naturalmente la riduzione degli scaglioni avvantaggia, sebbene in misura minore, tutti i contribuenti, anche quelli con reddito maggiore, ma di questo non si può fare a meno, è la natura di questo meccanismo progressivo di tassazione che lo impone, insomma.
Senta, le faccio proprio una domanda tecnica, riguarda appunto quello che diceva, no? Il meccanismo di progressività che si oppone invece alla flat tax. I due sistemi, al di là dello scontro ideologico che c'è, quali sono i pregi e i difetti dell'uno e dell'altro?
Ma senta, la progressività pura per scaglioni evidentemente ha senso, perché, come dire, fa crescere il carico fiscale progressivamente al crescere dell'ammontare del reddito. Non è detto però che questo sistema, da un punto di vista non concettuale ma da un punto di vista applicativo, sia l'ottimale, insomma i dati sull'evasione lo dimostrano. Il presupposto filosofico da cui parte l'idea della flat tax è quella che se si paga meno tutti sono, come dire, incentivati a pagare, perché insomma se si paga meno è un sacrificio accettabile e quindi si dovrebbe ridurre l'evasione. Molti studi sui sistemi esteri che negli anni hanno applicato questa modalità di tassazione smentiscono questa idea, però l'idea è che nel nostro ordinamento una flat tax pura non si possa applicare, perché il principio di progressività è
nella Costituzione, quindi appunto
quindi
si
dovrà agire con il meccanismo delle deduzioni e detrazioni proprio per discriminare i soggetti più deboli e più meritevoli di attenzione da tutti gli altri.
Grazie professor Stefano Dorigo, che ci ha fatto capire molto meglio di quel poco che circola. Buona serata e buon lavoro. Naturalmente chiudiamo con Ciro Recce, segretario della CISL Toscana. Allora, la CGIL ha fatto sulla riforma fiscale una chiamata alle armi e ha detto: beh, ritroviamo l'unità su questo punto. Cosa rispondete voi?
Ma diciamo, vedremo, in assenza di una chiarezza di confronto bisognerà valutare esattamente cosa mettere in campo, tenendo conto che quello che a noi interessa soprattutto, le dicevo, proprio noi insistiamo perché ci sia dialogo sociale, che si possa affrontare il tema con discussione, tranquillità e confronto per arrivare proprio ai risultati che ci interessano, di venire incontro ai lavoratori e ai pensionati. E se questo non fosse, valuteremo insieme, ci sarà un incontro proprio questa settimana con i colleghi di CGIL e UIL a livello nazionale per valutare eventuali mobilitazioni che potranno essere messe in campo qualora non ci sia una risposta da parte del governo.
Ma il governo ancora non vi ha convocato? Ci sono delle ipotesi di incontro?
Non ce n'è, perché l'ultimo incontro che è stato fatto in maniera ormai con una legge delega avanzata che non permetteva proprio di poter avere appunto un confronto, che non dava la possibilità di poter approfondire, non si sa esattamente quale riduzione di aliquote, quale scaglioni, come si intende fare, che cosa vuol dire sostanzialmente parlare di detrazioni e deduzioni senza capire esattamente a cosa si fa riferimento. Questo sicuramente è un elemento che noi dobbiamo approfondire, e se non ci dovesse essere confronto bisognerà valutare come agire, in che modo, unitariamente, possibilmente, sapendo che c'è necessità di venire incontro ai lavoratori e pensionati.
Grazie Ciro Recce, segretario CISL Toscana, buona serata, grazie di essere stato
buona
con
serata,
noi.
Grazie.